Ben ritrovati al giardino di Albert. È iniziata la scuola e noi torniamo, dopo le repliche estive, anche in questa nuova stagione, a coltivare la curiosità e a esplorare il mondo attraverso lo sguardo della scienza. Io sono sempre Alessandra Bonzi, il microfono ce l'ho, la curiosità non mi manca e di domande sono pronta a farne un sacco anche quest'anno.
Il giardino di Albert.
Le nostre città sono dei microcosmi, le attraversiamo, le viviamo, a volte le soffriamo. Le condividiamo con altri esseri viventi, non solo esseri umani. In città vivono insetti, animali e piante. A volte ce ne accorgiamo quando ci fermiamo a osservare il nostro albero preferito lungo la via principale della città o a stupirci quando un uccellino si posa sui vasi del nostro balcone o ancora quando osserviamo un'ape che fa capolino su un fiore del nostro giardino. A volte invece non ce ne accorgiamo, ma questo intreccio di vite è più importante di quanto a volte non ce ne si renda conto. Con l'aumento della popolazione urbana e il cambiamento climatico, le città si trovano ad affrontare sfide come la densificazione delle aree costruite, le isole di calore e la perdita di biodiversità. E c'è nella comunità scientifica un crescente consenso sulla necessità di rendere le città capaci di far fronte a queste sfide. Le aree verdi urbane, come i giardini, gli orti e i parchi, ma anche i nostri balconi, possono giocare un ruolo importante grazie alle specie di piante presenti e alla loro capacità di offrire habitat, di mitigare il microclima e di garantire aree di svago per i cittadini. Gestire la diversità, la composizione e le proprietà delle piante e degli spazi urbani al meglio potrebbe essere molto utile per il futuro delle nostre città. Ma per capire come comportarci in futuro, dobbiamo capire come ci comportiamo ora. È da queste premesse che nasce il progetto Pappus.
È un progetto innanzitutto interdisciplinare che coinvolge diverse discipline, l'ecologia. Io sono un ecologo, biologo, ci sono dei sociologi, c'è un climatologo e poi c'è un modellista che fa quello che sono le previsioni per il futuro. Si svolge in tre città, Lugano, Ginevra e Zurigo, proprio per rispecchiare anche un po' delle differenze culturali oltre che climatiche. E si è voluto per una volta, io penso che lavoro sulle città, riunire tutte le tipologie di verde urbano, dai giardini privati, parchi, zone ruderali, un po' seminaturali, il verde condominiale e gli orti familiari.
Lui è Marco Moretti, il capo progetto di Pappus. L'ho incontrato a inizio giugno insieme ad Alessandra Knuser, che vi presento più tardi, a Lugano nel parco di Villa Costanza, parco che la città ha riqualificato qualche anno fa, nel 2021.
Uno degli obiettivi del progetto Pappus è quello proprio di capire quali sono le ragioni per cui i decisori, può essere il privato, può essere il gestore, decidono di piantare determinate piante e non altre. E queste avranno degli effetti sugli insetti, che dipendono dalle piante, avranno degli effetti sul clima, sul microclima, e vogliamo capire proprio come nasce la biodiversità e come viene gestita in città.
Una città è fatta di cemento, ma è fatta anche di tanti spazi verdi, anche spazi verdi che magari non consideriamo e che potrebbero essere molto utili alla biodiversità. È un po' questo lo scopo del progetto, capire come gestire il verde urbano anche, come dicevi tu, in privato, quindi anche sul balcone di casa propria?
Sì, ci sono due ragioni principali. Uno è proprio la curiosità dell'ecologo, del ricercatore, di capire come nasce la biodiversità in città. La città forse non è proprio il posto dove uno pensa al verde o alla natura, tutto è manipolato dall'uomo, tutto è gestito. Eppure ci sono dei processi naturali anche qua, sono piante che non vengono piantate dall'uomo ma vengono spontanee, però il 50% delle piante sappiamo che sono state acquistate, messe, spostate, tolte eccetera, e questo è proprio l'interazione che c'è con la parte umana. La città è la nostra, il nostro habitat, è quello che trasformiamo spettacolo, ci fa sentire bene, ci fa lavorare e ogni tanto ci riproduciamo pure. Ecco, il verde con la sua biodiversità fa del bene anche alla nostra salute, al nostro benessere, però interagisce anche con altri organismi, con gli erbivori, con gli impollinatori, e tutto questo si è voluto un po' capire se è una cosa artificiale che non ha niente a che vedere con quello che succede fuori o se ha delle affinità, dei processi che si ritrovano anche qui e che vale la pena mantenere. Il secondo obiettivo è che la Svizzera ha firmato delle convenzioni, no? Una convenzione è quella sulla biodiversità, partendo da Rio 1992, e poi c'è anche la strategia della biodiversità e convenzioni che anche le città oggi devono mettere in atto e contribuire, perché le città si è visto col tempo che sono proprio dei bacini di biodiversità.
Come sono dei bacini di biodiversità? Beh, state cercando di capirlo anche voi tramite questo progetto. Come avete lavorato?
Allora, in pratica c'era da rilevare innanzitutto le piante, che sono la base di tutto il sistema, della catena trofica, per cui abbiamo ingaggiato 3 equipe di botanici professionisti, ognuno per ogni città, e lì abbiamo applicato un sistema, diciamo, standardizzato di rilievo su 100 metri quadrati, per cui 10x10. L'anno dopo abbiamo invece integrato gli insetti che dipendono dalle piante, e lì abbiamo lavorato su dei transetti.
Transetti. Ce lo spieghi per noi?
Allora, un transetto è un percorso lineare di 1 metro a destra e 1 metro a sinistra. Lungo questo percorso abbiamo determinato tutte le piante che trovavamo e che avessero dei fiori, per cui delle risorse per gli insetti impollinatori. Le abbiamo determinate, quantificate, contando i fiori, e poi per 10 minuti abbiamo catturato con un retino tutti gli insetti che si posavano sul fiore e che avessero un contatto con gli organi riproduttori, per cui il pistiglio e gli stami. Loro ci vanno per raccogliere il nettare e nello stesso tempo impollinano in maniera anche abbastanza casuale. Questo è per gli impollinatori. Per gli erbivori e gli altri artropodi abbiamo usato un vacuum e poi abbiamo fatto passare pianta per pianta, perché lì ci interessava proprio sapere chi abitasse su queste piante, sulle parti verdi.
Da pappo, che è quell'appendice piumosa di alcuni frutti che permette la dispersione dei semi per azione del vento, come nel famoso soffione, il Taraxacum officinalis. Il progetto è iniziato nel 2023 e durerà fino al 2027. Sono coinvolte, l'abbiamo detto, 3 città svizzere, Lugano, Ginevra e Zurigo, in rappresentanza di 3 regioni biogeografiche distinte e altrettante realtà linguistiche e socioculturali. Nel 2023 i collaboratori di Pappus hanno selezionato 60 spazi verdi in ciascuna delle 3 città. Lì hanno censito le piante presenti e hanno effettuato misurazioni microclimatiche. L'obiettivo del progetto è capire come i gestori di aree verde pubbliche e private, giardinieri e cittadini scelgono le specie vegetali da piantare e come le loro decisioni influiscono sui benefici per l'uomo e la natura in un contesto, l'abbiamo detto, di densificazione urbana. Non si è trattato solo di campionare e analizzare, quindi, ma anche di intervistare proprietari e gestori di spazi verdi per capire quali piante siano al momento disponibili in commercio in Svizzera e come queste vengano impiegate. Marco Moretti, biologo responsabile del gruppo di ricerca conservazione della biologia presso l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio.
Abbiamo già una prima pubblicazione sulle differenze nelle 3 città a livello della vegetazione. Sappiamo oggi che in pratica ci sono delle differenze anche culturali, economiche, in parte anche climatiche, che determinano la componente, soprattutto quella delle piante non endemiche, cioè quelle specie esotiche, perché sono proprio quelle che la gente sceglie. Per cui se il background culturale, economico della gente che vive a Ginevra, Lugano e Zurigo è diversa, automaticamente anche le piante che scelgono è diversa, nonostante il bacino d'offerta delle piante è uguale da tutte le parti. Invece per quanto riguarda le piante native, ecco, lì c'è un buon 30% di piante che sono comune in tutte le città.
E questo che cosa ci racconta Marco Moretti?
Siamo partiti dalla domanda come nasce la biodiversità in città. Nasce attraverso l'uomo, nasce da dei processi naturali, per cui sono questo 30% di piante che ci sono ovunque, che si comportano alla stessa maniera, Le piante magari che soffrono molto il caldo non ci sono, quelle che resistono di più, le generaliste, quelle che si adattano, ecco. E poi c'è proprio la mano dell'uomo che sceglie in base ai propri desideri, però visto che trattiamo diversi tipi di verde urbano, c'è il gestore dei parchi che guarderà a che le piante portino della frescura, che siano belle per da vedere, chi invece ha un orto guarderà piuttosto delle piante che gli portano della verdura, della frutta, e il condominio magari invece guarda che sia tutto in ordine e che non ci sia nessuno che reclama. Ecco, tutto questo si riflette proprio in quale piante vengono scelte. I condomini spesso vengono fatti un po' come lo stampino, cioè sono grosse ditte di giardinaggio che disegnano questi condomini un po' tutti la stessa maniera, con dei cespugli nel mezzo, qualcosa che fa da corollario e poi il prato un po' poveri. Ecco, magari un po' diverso per esempio a Zurigo o a Ginevra, dove ci sono anche delle cooperative, e le cooperative lì coinvolgono gli abitanti, cioè loro decidono che vogliono un giardino più biodiverso e sono loro magari che mettono mano agli attrezzi e non si lasciano dipendere da una ditta di giardinaggio.
Il progetto Pappus permetterà di acquisire le conoscenze sociali, ecologiche e microclimatiche necessarie per capire come gestire gli spazi verdi urbani in futuro. La cosa interessante è che il giorno in cui ho incontrato Marco Moretti e Alessandra Knuser, collaboratrice del progetto e giardiniera naturale, ho approfittato di loro per guardare a tre ambienti cittadini con lo sguardo di chi da anni studia le interazioni fra l'ambiente urbano e la natura. Così, e questa è la parte più divertente della storia, abbiamo passeggiato per il parco di Villa Costanza. Ci siamo poi spostati in un altro parco, che è il parco di una casa anziani nel quartiere di Viganello, e infine Alessandra e Marco mi hanno fatto scoprire un orto urbano spettacolare. Ma andiamo con ordine. Prima tappa, parco di Villa Costanza.
Questo parco è gestito dalla città di Lugano, si vede che stanno facendo degli sforzi per differenziarlo, ci sono anche delle zone dedicate alla biodiversità, c'è una parte molto vecchia che viene mantenuta e poi sono degli spazi per la ricreazione, per i bambini, eccetera.
C'è un grande spazio verde con tanta ombra, anche questo penso che sia sempre bello per le persone che sono nel parco. Vedo però anche tanta erba che non è endemica e che semplicemente è verde, è un po' quel riflesso del prato verde che purtroppo per gli insetti non è molto
appetibile.
Sì, esatto, sì, e tante piante che non sono endemiche, ce ne sono penso solo tre in questo spazio.
Che cosa vedi di piante endemiche?
C'è un taxus che è endemico, c'è il faggio che è endemico.
La quercia.
Per esempio queste ortensie qua sono molto belle ma non hanno polline, quindi non sono molto appetibili per gli insetti.
I parchi una volta servivano anche per, cioè non si viaggiava come oggi, per cui magari erano dei posti dove il viaggiatore portava delle bellezze che trovava altrove, allora era un po' come uno zoo. Oggi si viaggia, si vedono queste cose e questi alberi sono rimasti. Dopo, ecco, tutto quello che è stato ripiantato, magari si poteva fare uno sforzo cercando di dare appunto anche delle risorse alimentari per gli impollinatori o per altri animali, evitare dei fiori che non dessero polline o nettare.
Come dici tu, Ale, no? Ci sono queste ortensie che non hanno cibo alla fine per gli insetti.
Esatto. Si potrebbe prendere un altro tipo di ortensia, per esempio, o si potrebbero prendere delle rose. Ci sono tante opzioni che si possono usare. No? Però, per esempio, qua vedo che è tutto endemico e questo è molto bello. Qua ci sono degli eupatorium che sono bellissimi.
Piante di casa nostra.
Di casa nostra, sì, che sono molto belle comunque. Penso che a volte si dimentica un po' la bellezza anche di quello che è endemico. Si conosce troppo poco perché spesso nei vivai vendono queste cose esotiche e è una cosa che sta arrivando lentamente, che c'è anche l'offerta proprio di cose endemiche, e penso che se le persone vedono un po' di più queste cose trovano anche piacere.
Viva se andiamo in quella parte e guardiamo anche lì, perché là ci sono anche degli orti, no?
Sì, sì, anche qui sotto ci sono del rosmarino, cioè l'ulivo, cioè probabilmente hanno fatto anche uno sforzo di piantare delle piante che poi resistono al caldo e anche sono educative, quando incominceranno a fare i frutti o il rosmarino o qualcosa, anche l'anziano che viene qua, che sente questi aromi, queste fragranze, può ricordarsi magari anche di quando lo faceva lui l'orto. No? qui si vede che hanno fatto proprio un'irrigazione automatica, perché c'è in corso proprio questo cambiamento climatico, questa sofferenza, questo caldo, aridità, e probabilmente queste piante hanno bisogno di umidità.
Certo che una delle sfide delle città è anche appunto far fronte al cambiamento climatico e trovare specie di piante che possono resistere a periodi sempre più prolungati di siccità e appunto terreni sempre più secchi, visto che qua lo vediamo, l'irrigazione
è presente, sì. Però ecco, per esempio lì si vedono questi ulivi che ovviamente hanno bisogno un po' meno d'acqua, il rosmarino, tante piante mediterranee, tante piante che ci sono qua in Ticino che anche hanno bisogno di relativamente poca acqua. Queste piante che vediamo qua si piantano e poi all'inizio si dà tanta acqua così che possono fare le radici profonde, e dopo sono piante che veramente resistono benissimo a periodi di siccità e creano questi microclimi anche che sono spettacolari, e che una volta che poi dopo è tutto bello chiuso ci saranno gli insetti che vengono, ci sono anche i ricci che sono sotto. E
come si chiama questa pianta?
Questo è un Prunus spinosa.
Marco, cos'è che ti incuriosiva?
No, a me piace veramente il fatto che abbiano alternato il parco vecchio, quello antico, una zona qua adesso di biodiversità e degli orti. Ecco, tutta questa alternanza crea un mosaico di habitat che sicuramente anche gli insetti apprezzano.
Gli insetti che sono gli altri abitanti della città, non ci sono solo gli uomini. E per questo mi giro dall'altra parte e vediamo questa parte del parco che è stato lasciato, diciamo, alla natura. Non eravamo abituati anni fa a questo tipo di verde.
Mm-hmm. Ed è molto bello, è molto bello, è molto ricco e è bellissimo che si iniziano a fare queste cose anche qua in Ticino. Anche in Ticino abbiamo comunque dei prati fioriti che sono spettacolari quando si va nella montagna o giù nella pianura, e alla fine stiamo rispecchiando la stessa cosa in un parco. E
talvolta, quando si dice sono amico della natura, lasciamo la superficie estensiva, si tende un po' a dire ok, gestione minima, un taglio, due tagli. Invece se si vuole veramente favorire la biodiversità bisognerebbe imitare la natura. La natura certe volte lascia anche la successione, però la successione porta spesso anche delle piante dominanti, quelle un po' più aggressive, che poi vanno a coprire un po' tutto, no? E si perde la biodiversità. Oppure anche a entrare delle specie invasive o non desiderate come l'erigerum, adesso qui non ne vedo, tu le vedi?
No? Sì, qua tutto quello che è bianco è erigerum.
Ah, ecco.
Questo erigerum, se si lascia, alla fine questo prato qua sarà un prato pieno di erigerum, quindi è un problema. È peccato per la biodiversità perché le specie automaticamente diminuiscono perché questo avrà sempre più potere. Alla fine l'erigerum abbiamo dato noi in Europa.
Da dove arriva?
Anche l'erigerum viene dal Nord America.
Marco, lo guardi con sospetto.
Sì, bisogna forse distinguere. Diverso è quando una pianta adagio, come dicevi tu, viene su per cambiamenti climatici e trova le sue nicchie termiche anche da noi. Un'altra cosa è quando viene importato per questioni storiche da un'altra nazione, poi quando arriva qui non ha competitori, non ha degli erbivori perché non ha coevoluto, spesso sfavorisce la crescita delle altre e poi compete e attira un sacco di insetti, per cui gli insetti vanno su quella e non vanno su quelle native, no?
Che bello! Con l'aiuto di Alessandra Knuser e Marco Moretti ho vissuto per una mezz'ora un parco cittadino come non avevo mai fatto prima. Ci siamo fermati a osservare alberi secolari che arrivano da lontano, abbiamo ragionato su cosa è stato fatto e su cosa può essere fatto meglio. Ho scoperto alcune specie autoctone e i loro poteri magici. E di nuovo, questo mi succede ogni volta che ho la fortuna di osservare la natura con qualcuno che la natura la conosce bene, mi sono ricordata di quanto sia tutto strettamente collegato e di quanto a volte ci sfuggano le interazioni fra piante, insetti e animali.
Qui per esempio vedo del legno morto depositato. Ecco, questo è importante capire, che quando si parla di biodiversità in città non è solo i fiori, gli insetti, gli animali hanno bisogno anche di microambienti, di strutture che non siano solo i fiori. Cioè ci sono tantissimi insetti, animali che hanno per esempio lo stadio larvale all'interno del legno marcescente e quando emergono come adulti si precipitano sui fiori perché la loro funzione è quella proprio di riprodursi, di avere del nettare per poter volare, ma poi hanno bisogno per magari un anno o due anni di legno marcescente dove sviluppare la larva.
Chi sono gli abitanti di questi pezzi di legno? Tu, Ale, quando lavori ai giardini, lasci anche pezzi di legno marcio?
Sì, sì.
Per chi?
Li lasciamo per i coleotteri, per esempio. Ci sono delle specie di api che fanno i loro nidi nel legno. Poi spesso, molto spesso, quasi in ogni giardino, guardiamo che possiamo lasciare tutto quello che tagliamo nel giardino, lo lasciamo nel giardino. e facciamo tipo dei mucchi di legno, così che possa stare sotto il riccio, per esempio. Meno si toglie dall'habitat da dove viene il legno, meglio è per tutti, anche i funghi ne hanno bisogno. E il legno diventa di nuovo humus, quindi è tutto un processo alla fine. Ed è ecologico, perché non devi prendere la macchina, non devi portarlo via.
Ci sono ancora tante cose da raccontare sull'interazione fra piante, insetti e animali all'interno di un ambiente urbano e per questo Alessandra, Marco ed io lasciamo il parco di Villa Costanza ed entriamo nel parco della Residenza alla Meridiana, una casa per anziani che dista un centinaio di metri circa da dove siamo. L'ambiente che ci troviamo di fronte è molto diverso da quello del parco di Villa Costanza. Campo da gioco rionale, siamo arrivati. Vedo dei pini marittimi.
Esatto.
Oh, che voglia di mare!
Sono stati probabilmente piantati molto tempo fa e quando Papo vuole conoscere quali sono le ragioni per cui sono state piantate le piante, ecco, questo qua bisognerebbe andare a chiederle, forse a un paio di generazioni fa avranno, non so, 70-80 anni.
Questo parco della casa anziani di Villa Meridiana è stato uno dei posti che avete monitorato?
Sì, esatto. Allora, abbiamo detto che avevamo 5 tipologie di verde urbano per ogni città e di ognuno ne abbiamo scelti 12. Perché 12? Perché a gruppi di 3 cercavamo di averli su un gradiente di urbanizzazione e poi un altro asse, diciamo, era quanta ricchezza di struttura di verde si trovava. Per cui abbiamo tutte le combinazioni possibili di zone più densamente urbanizzate o meno, o parchi più semplici o meno semplici.
Qua l'erba è tagliatissima.
Sì, tagliatissima.
Sì. Per chi non sa come è fatto questo parco, provo a descriverlo. È un grande prato verde molto tagliato con tutta una serie di alberi. Adesso a me è cascato l'occhio sui pini marittimi perché sono enormi e, come dice Marco, probabilmente hanno 80 anni, quindi sono maestosi. Poi cosa c'è ancora, Ale? È un parco un po' alla vecchia maniera.
Esatto, sì, con tante cose tagliate a forma, con le robinie, con le camelie.
Probabilmente doveva anche servire, prima ancora della scuola che è venuta dopo, alla casa per anziani, per cui qui doveva essere fruibile per le sedie a rotelle piuttosto che un campo per esempio da bocce, adesso non più utilizzato.
Come si potrebbe sistemare? Che cosa vedi, Ale, che potrebbe essere fatto?
Ai bordi si potrebbero aggiungere dei cespugli autoctoni, come abbiamo visto in Villa Costanza. Si potrebbero mettere delle piante perenni che traggono gli insetti, come delle campanula, come dei buftalmum. Sì, usare di più i bordi, perché ovviamente il centro vuole essere usato dai bambini e dagli anziani ed è giustissimo, e quindi si potrebbe veramente valorizzare il bordo.
E con magari dei cartelli di nuovo, no? Ecco, qui lo facciamo per gli insetti, in maniera che quando tagli da una parte gli stessi si spostano e c'è sempre un po' di risorsa senza proprio eliminare completamente il tutto, no? Tra gli edifici spesso ci sono questi 6 metri o 3 metri da una parte, 3 metri dall'altra, che bisogna rispettare, per cui si dice boh, un limbo, e invece si potrebbe proprio disegnarli e coltivarli in maniera da favorire la biodiversità lì, visto che il centro qua deve essere piuttosto per la gente. Non
so. Certo che voi quando andate in giro per le città, che occhio avete? Ogni spazio potrebbe diventare uno spazio verde.
Un potenziale, sì.
Soprattutto su questi scorpori qua tra un palazzo e l'altro, secondo me sono delle zone che sono poco sfruttate, si potrebbe, no, adesso sfruttate è un po' una parola brutta.
Sfruttate per la biodiversità, esatto, diciamo, esatto, per altri abitanti della città.
In maniera più cosciente. Adesso si parla a Zurigo del 15% delle superfici verdi che devono essere lasciate con un valore ecologico importante. Ecco, poi lo vai a cercare un po' da tutte le parti questo 15%.
Cercare il 15% un po' ovunque. Che idea interessante, Marco. Da quando sono andata con lui, Alessandra Knuser, a passeggio per i parchi di Viganello, devo dire che la città di Lugano è cambiata ai miei occhi. Un'aiuola incolta, un prato all'ingresso dell'autostrada, un piccolo appezzamento di terreno oltre il cancello di una villa abbandonata. Mi verrebbe voglia di lasciare tutto e riempire questi spazi di bombe di semi. Ma non è il momento, perché devo ancora seguire Alessandra e Marco che mi portano in un terzo luogo. Un orto urbano, ma non un orto urbano come quelli di Zurigo. Un orto che si trova sul Cassone a Pregassona. A gestirlo Wanda, Marinella e Marco, che da anni hanno un bistrò sulla riva sinistra del Cassarate, la Fior di Gusto. Io l'ho sempre chiamato l'orto della lavanda perché da 16 anni la cucina di A Fior di Gusto è fatta di stagionalità e ogni mattina è l'orto a scegliere cosa si porterà in tavola. L'orto della lavanda, come lo chiamo io, è ovviamente un orto biologico. E biologico vuol dire anche interazione, sinergia.
Un orto classico, diciamo, qui devono produrre, per cui c'è una produzione biologica, hanno anche qui dei sistemi per non far crescere le erbacce, però attorno hanno per esempio questa aiuola di fiori.
Ci sono degli antemis, ci sono delle echinacee, ci sono delle gaura ed è un ottimo, una simbiosi alla fine, perché gli impollinatori vanno anche di qua, poi dove ci sono le verdure e automaticamente si aiutano a vicenda. E ci sono gli antagonisti, poi anche c'è chi mangia i pidocchi, c'è chi mangia i vermetti.
Chi è che mangia i pidocchi e chi mangia i vermetti? Dove li vedi gli antagonisti?
Gli antagonisti sono per esempio le vespe, ci sono le vespe che mangiano, che prendono i pidocchi e li portano nei nidi e poi mettono dentro un uovo. Le coccinelle, per esempio.
Qui fra qualche settimana, qualche mese, qui sarà un paradiso.
Ale, cosa hai raccolto?
Un quadrifoglio.
Insomma, la biodiversità non è un concetto astratto, è una scelta quotidiana. È la decisione di accogliere l'inaspettato, di capire che un fiore di rosmarino, un pezzo di legno lasciato marcire in un angolo di un parco urbano o un pomodoro coltivato rispettando i ritmi della terra sono tasselli di un mosaico infinitamente più grande. Mentre lascio l'orto della lavanda, chiedo a Marco Moretti un'ultima considerazione su quanto osservato e sui dati raccolti a Lugano. Perché l'abbiamo detto, il progetto Pappus durerà ancora poco più di un anno e ci si augura permetterà di acquisire le conoscenze sociali, ecologiche e microclimatiche necessarie per gestire gli spazi verdi urbani affinché siano in grado di fornire i benefici essenziali sia all'uomo che alla natura per far fronte alle sfide future.
Forse quello che manca ancora un po' rispetto ad altre città sono i condomini che gestiscono in maniera forte per lasciare tutto pulito. Penso che sia anche dovuto ai ritmi abbastanza serrati che hanno questi giardinieri. Se loro tagliano tutto e non c'è nulla fuori posto, non c'è motivo di reclamare. Se appena lasci un fiore o qualche cosa che un po' sembra lasciato andare, ecco, subito possono essere esposti a critiche. E durante il Pappus abbiamo avuto addirittura 2 o 3 casi dove il giardiniere durante l'anno è stato sostituito perché la gente non era contenta. Non era contenta perché probabilmente avevano delle tecniche di gestione un po' più coraggiose. Ecco, Lugano dovrebbe forse promuovere un po' di più questa idea della biodiversità, come si fa anche in altre città. Forse, ecco, avere più coraggio nel promuovere gli orti familiari. Con le densificazioni delle città ci sono sempre di più persone che vivono in palazzi che non hanno accesso al proprio giardino. E un orto è una scuola a cielo aperto. È lì che dopo nasce la biodiversità. Non per niente nel Pappus, se c'è una tipologia di verde urbano che dava il numero massimo di fiori, di piante, sono proprio gli orti urbani.
Le nostre città non sono fatte solo di cemento e asfalto, sono ecosistemi vivi che anche noi contribuiamo a disegnare ogni volta che scegliamo cosa piantare sul nostro balcone, nel giardino condominiale o nell'orto dietro casa. Dai, se vivete in città e state pensando se trasformare quel piccolo appezzamento di terreno su cui avete messo gli occhi in un orto, fatelo! Io ringrazio i miei ospiti, Alessandra Knuser, giardiniera naturale e collaboratrice del progetto Pappus. Ringrazio Marco Moretti, biologo responsabile del gruppo di ricerca Conservazione della Biologia presso l'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio e capo progetto Pappus. E naturalmente ringrazio chi mi ha aiutata a montare e sonorizzare questa puntata, Beniamino De Ritis. Per oggi è tutto, noi ci risentiamo fra una settimana.